I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati ancora una volta insieme, come sempre, il mercoledì per rivivere i momenti principali della settimana di Papa Francesco. E naturalmente iniziamo con l'udienza generale, oggi ricca di riflessioni e di sottolineature da parte del Papa, soprattutto nel ricordo di Santa Bachita, migrante, umiliata e sfruttata, ha detto. E poi ancora parleremo della settimana appena trascorsa, del messaggio per la Quaresima, dell'incontro del Papa con le chiese evangeliche tedesche e di molto altro. Allora iniziamo proprio con l'udienza generale. Il Papa ancora parla di speranza, di redenzione e di attenzione a coloro che soffrono, soprattutto i migranti, e nel giorno della lotta contro la tratta di persone ricorda proprio Santa Bachita, ma ricorda anche i Rohingya, questa popolazione di musulmani rifugiati respinti che gira tra il Myanmar e la Thailandia e non riesce a trovare pace. Ma ascoltiamo le parole di Papa Francesco.
Quello discorso abbiamo visto che San Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, esorta a rimanere radicati nella speranza della resurrezione. Con quella bella parola, saremo sempre col Signore. Nello stesso contesto, l'Apostolo mostra che la speranza cristiana non ha solo un respiro personale, individuale, ma comunitario, ecclesiale. Tutti noi speriamo, tutti noi abbiamo speranza, ma anche comunitariamente. Per questo lo sguardo viene subito allargato da Paolo a tutte le realtà che compongono la comunità cristiana, chiedendo loro di pregare le une per le altre e di sostenersi a vicenda, aiutarci a vicenda, ma non solo aiutarci nei bisogni, tanti bisogni della vita quotidiana, ma aiutarsi nella speranza, sostenersi nella speranza. E non un caso che comincia proprio facendo riferimento a coloro ai quali è affidata la responsabilità e la guida pastorale. Sono i primi ad essere chiamati ad alimentare la speranza, e questo non perché siano migliori degli altri, ma in forza di un ministero divino che va ben al di là delle loro forze. Per tale motivo hanno quanto mai bisogno del rispetto, della comprensione e del supporto benevolo di tutti quanti. L'attenzione poi viene posta sui fratelli che rischiano maggiormente di perdere la speranza, di cadere nella disperazione. Noi sempre abbiamo notizie di gente che cade nella disperazione e fa cose brutte, no? La disperanza li porta a tante cose brutte. Il riferimento è a chi è scoraggiato, a chi è debole, a chi si sente abbattuto dal peso della vita e delle proprie colpe e non riesce più a sollevarsi. In questi casi la vicinanza e il calore di tutta la Chiesa devono farsi ancora più intensi e amorevoli e devono assumere la forma squisita della compassione, che non è avere pietà. La compassione è patire con l'altro, soffrire con l'altro, avvicinarmi a quello che soffre, una parola, una carezza, ma che viene dal cuore, eh? Quello è la compassione. hanno bisogno del conforto e della consolazione. Questo è quanto mai importante. La speranza cristiana non può fare meno della carità genuina e concreta. Lo stesso Apostolo delle genti, nella lettera ai Romani, afferma con il cuore in mano: noi che siamo i forti, che abbiamo la fede, la speranza, o non abbiamo tante difficoltà, abbiamo il dovere di portare le infirmità dei deboli senza compiacere noi stessi. Portare le debolezze altrui. Questa testimonianza poi non rimane chiusa dentro i confini della comunità cristiana, risuona in tutto il suo vigore anche al di fuori, nel contesto sociale e civile, come appello a non creare muri ma ponti, a non ricambiare il male con il male, a vincere il male con il bene, l'offesa con il perdono. Cristiano mai può dire me la pagherai, mai. Questo non è un gesto cristiano. L'offesa si vince col perdono. A vivere in pace con tutti. Questa è la Chiesa e questo è ciò che opera la speranza cristiana quando assume i lineamenti forti e al tempo stesso teneri dell'amore. L'amore è forte e tenero, è bello. Si comprende allora che non si impara a sperare da soli. Nessuno impara a sperare da solo. Non è possibile. La speranza, per alimentarsi, ha bisogno necessariamente di un corpo nel quale le varie membra si sostengono e si ravvivano a vicenda. Questo allora vuol dire che se speriamo è perché tanti nostri fratelli e sorelle ci hanno insegnato a sperare e hanno tenuto viva la nostra speranza. E tra questi si distinguono i piccoli, i poveri, i semplici, gli emarginati. Sì, perché non conosce la speranza che si chiude nel proprio benessere. Spera soltanto nel suo benessere. E quella non è speranza, è sicurezza relativa. Non conosce la speranza che si chiude nel proprio appagamento, che si sente sempre a posto. A sperare sono invece coloro che sperimentano ogni giorno la prova, la precarietà e il proprio limite. Sono questi i nostri fratelli a darci la testimonianza più bella, più forte, perché rimangono fermi nell'affidamento al Signore, sapendo che al di là della tristezza, dell'oppressione e della ineluttabilità della morte, l'ultima parola sarà la sua e sarà una parola di misericordia, di vita e di pace. Qui spera sentire un giorno questa parola: vieni da me, fratello, vieni da me, sorella, per tutta l'eternità. Cari amici, se come abbiamo detto, la dimora naturale della speranza è un corpo solidale, nel caso della speranza cristiana, questo corpo è la Chiesa, mentre il soffio vitale, l'anima di questa speranza, e lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non si può avere speranza. Ecco allora perché l'Apostolo Paolo ci invita alla fine a invocarlo continuamente. Se non è facile credere, tanto meno lo sperare. È più difficile sperare di credere, più difficili. Ma quando lo Spirito Santo abita nei nostri cuori, è Lui a farci capire che non dobbiamo temere, che il Signore è vicino e si prende cura di noi. Ed è Lui a modellare le nostre comunità in una perenne Pentecoste, come segni vivi di speranza per la famiglia umana. Grazie.
È stato reso pubblico il messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2017 che inizia il 1 marzo. Un tema molto semplice e una riflessione molto intensa sulla parabola di Lazzaro e del ricco Epulone. E ce ne parla Giada Aquilino.
Apriamo le nostre porte al debole e al povero, perché l'altro è un dono. Solo così potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia della Pasqua. Questa è l'esortazione del Papa nel messaggio per la Quaresima, che inizierà con il mercoledì delle ceneri il prossimo 1 marzo. Francesco si sofferma sulla parabola dell'uomo ricco e del povero Lazzaro nel Vangelo di Luca. Proprio Lazzaro, spiega, ci viene presentato non come un anonimo, un invisibile, come di fatto è per il ricco, ma come un individuo a cui associare una storia personale diventa noto e quasi familiare, cioè un volto, e come tale un dono, una ricchezza inestimabile, un essere voluto, amato, ricordato da Dio, anche se la sua concreta condizione è quella di un rifiuto umano. La giusta relazione con le persone, prosegue il pontefice, consiste nel riconoscerne con gratitudine il valore. Il povero alla porta del ricco non è quindi un fastidioso ingombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare vita, aprendo la porta del nostro cuore all'altro. Altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto. La Quaresima diviene così tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Lo sguardo del Papa ricorda che ognuno di noi ne incontra uno sul proprio cammino. Ogni vita che ci viene incontro, nota, è un dono e merita accoglienza, rispetto, amore. La parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole. Della figura del ricco, aggiunge Francesco, il Vangelo mette in evidenza le contraddizioni. Non ha un nome, ma si comprende, con l'opulenza, la ricchezza eccessiva, quanto il peccato lo accechi. In lui, infatti, si intravede drammaticamente la corruzione del peccato, che si realizza proprio nell'amore per il denaro, nella vanità, nella superbia. D'altra parte, ricorda il Papa citando l'Apostolo Paolo, l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali, il principale motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti. Il denaro, spiega, può arrivare a dominarci così da diventare un idolo tirannico. Invece di essere uno strumento al nostro servizio per compiere il bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, può asservire noi e il mondo intero ad una logica egoistica che non lascia spazio all'amore e ostacola la pace. Collegata alla cupidigia di quest'uomo è la vanità delle apparenze, che però mascherano il vuoto interiore. La sua vita è prigioniera dell'esteriorità, della dimensione più superficiale ed effimera dell'esistenza, un grado morale il cui gradino più basso è la superbia, che lo porta a dimenticare di essere semplicemente un mortale. Per l'uomo corrotto dall'amore per le ricchezze, osserva il Papa ricordando la netta condanna del Vangelo a riguardo, non esiste altro che il proprio io, e per questo le persone che lo circondano non entrano nel suo sguardo. L'attaccamento al denaro provoca quindi una sorta di cecità. Il ricco non vede il povero affamato, piagato e prostrato nella sua umiliazione. Sarà poi nell'aldilà, sottolinea Francesco, proseguendo la riflessione sulla parabola, che per Lazzaro il povero si ristabilisce una certa equità e i mali della vita vengono bilanciati dal bene. Appare chiaro un messaggio per tutti i cristiani. Il vero problema del ricco, la radice dei suoi mali, è il non prestare ascolto alla parola di Dio. Ciò lo ha portato a non amare più il Signore e quindi a disprezzare il prossimo. La parola di Dio, ricorda il pontefice, è una forza viva, capace di suscitare la conversione dei cuori e di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiudere il cuore al dono di Dio che parla, evidenzia, ha come conseguenza il chiudere il cuore al dono del fratello. La Quaresima è quindi anche tempo favorevole per rinnovarsi nell'incontro con Cristo vivo nella sua parola, nei sacramenti e nel prossimo, compiendo un vero cammino di conversione per riscoprire il dono della parola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo presente nei nostri fratelli bisognosi. In questo rinnovamento spirituale, che passa attraverso i santi mezzi offerti dalla Chiesa, vita, cioè il digiuno, la preghiera e l'elemosina, il Papa incoraggia infine i fedeli a partecipare alle campagne di Quaresima promosse in tutto il mondo per far crescere la cultura dell'incontro nell'unica famiglia umana.
Appuntamento domenicale con l'Angelus anche questa settimana. Papa Francesco ha commentato le letture del giorno e non solo. Roberta Gisotti.
Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta, il tema della giornata della vita. Da qui l'auspicio di Francesco unito ai vescovi italiani per una coraggiosa azione educativa perché nessuno sia lasciato solo e l'amore difende il senso della vita.
Portiamo avanti la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico. Stiamo vicini e insieme preghiamo per i bambini che sono in pericolo dell'interruzione della gravidanza, come pure per le persone che stanno alla fine della vita.
Poi il ricordo delle parole di Madre Teresa.
La vita è bellezza, ammirala. La vita è vita, difendela.
Nella catechesi, prima dell'Angelus, il Papa, ispirato dal Vangelo domenicale, ha rievocato la missione affidata da Gesù nel discorso della montagna ai suoi discepoli di ogni tempo, quindi ha detto anche a noi, utilizzando le metafore della luce e del sale, luce attraverso le opere buone.
Infatti è soprattutto il nostro comportamento che, nel bene e nel male, lascia un segno negli altri.
Abbiamo quindi un compito e una responsabilità per il dono ricevuto.
La luce della fede che è in noi per mezzo di Cristo e dell'azione dello Spirito Santo, non dobbiamo trattenerla come se fosse nostra proprietà.
Siamo invece chiamati a donarla agli altri mediante le opere buone.
E quanto ha bisogno il mondo della luce del Vangelo che trasforma, guarisce e garantisce la salvezza a chi lo accoglie.
Nell'anno dei 500 anni della riforma luterana, Papa Francesco ha voluto incontrare la Chiesa tedesca evangelica, un'udienza particolare che si è svolta questa settimana. Tra l'altro proprio la Chiesa tedesca evangelica aveva curato il sussidio per la preghiera per l'unità dei cristiani. Ce ne parla Sergio Centofanti.
Abbiamo lo stesso battesimo. Dobbiamo camminare insieme senza stancarci.
Papa Francesco ribadisce l'impegno irrevocabile della Chiesa a proseguire con coraggio e decisione verso l'unità, ricordando che quest'anno ricorre il 500° anniversario della Riforma, afferma con Benedetto XVI che l'intenzione di Lutero era quella di mostrare all'umanità la misericordia senza limiti di Dio. Purtroppo ne è scaturita la divisione tra i cristiani, un fatto certamente tragico e un fallimento di cattolici e luterani con le conseguenti lotte, anche violente. Oggi si cammina verso l'unità, ma, esorta il Papa, bisogna trovare percorsi nuovi.
Le differenze in questioni di fede e di morale che tuttora sussistono rimangono sfide sul percorso verso la visibile unità alla quale anelano i nostri fedeli. Il dolore è avvertito specialmente dagli sposi che appartengono a confessioni diverse.
Sconfiggere l'idolatria del denaro alimentata da una economia centrata solo sul profitto. Di questo il Papa ha parlato ricevendo i partecipanti all'incontro di economia di comunione promosso dal Movimento dei Focolari, una nuova forma di economia che sia veramente al servizio dell'uomo. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Unire economia e comunione, raccogliendo l'invito di Chiara Lubic. Papa Francesco ha sottolineato l'importanza dell'esperienza promossa dal Movimento dei Focolari 25 anni fa in Brasile e subito ha constatato con amarezza che la cultura attuale tende a separare l'economia e la comunione con conseguenze disastrose. Innanzitutto, ha avvertito, bisogna guardarsi dal fare del denaro un idolo.
Quando il capitalismo fa della ricerca del profitto l'unico suo scopo, rischia di diventare una struttura idolatrica, una forma di culto. La dea fortuna è sempre più la nuova divinità di una certa finanza e di tutto quel sistema dell'azzardo che sta distruggendo milioni di famiglie nel mondo e che voi giustamente contrastate. Questo culto idolatrico è un surrogato della vita eterna. I singoli prodotti, le auto, i telefoni, invecchiano, si consumano. Ma se ho il denaro o il credito, posso acquistarne immediatamente altri, illudendomi di vincere la morte.
ha così rivolto il pensiero al tema della povertà. Il Papa ha rilevato che ci sono sempre state forme di aiuto verso i poveri, ma nonostante gli aiuti, gli scarti della società restavano molti.
Oggi abbiamo inventato altri modi per curare, sfamare, istruire i poveri. E alcuni dei semi della Bibbia sono fioriti in istituzioni più efficaci di quelle antiche. La ragione delle tasse sta anche in questa solidarietà che viene negata dall'evasione e dall'elusione fiscale, che prima di essere atti illegali sono atti che negano la legge basilare della vita, il reciproco soccorso.
Francesco ha così denunciato che il capitalismo continua a produrre gli scarti che poi vorrebbe curare. Una grave forma di povertà di una civiltà è non riuscire a vedere più i suoi poveri, che prima vengono scartati e poi nascosti.
Le società dell'azzardo finanziano campagne per curare i giocatori patologici che esse creano. E il giorno in cui le imprese di armi finanzieranno ospedali per curare i bambini mutilati dalle loro bombe, il sistema avrà raggiunto il suo culmine. Questa è l'ipocrisia.
A tutto questo, ha affermato, si contrappone l'economia di comunione, che non scarta mai la persona. Per il Papa bisogna allora puntare a cambiare le regole del gioco del sistema economico-sociale. Non basta comportarsi come buoni samaritani. Il no ad un'economia che uccide, ha concluso Francesco, diventi un sì ad un'economia che fa vivere, perché condivide, include i poveri, usa i profitti per creare comunione.
Si è celebrata la giornata per i consacrati e religiosi il 2 febbraio e naturalmente il Papa ha voluto celebrare una messa particolare come sempre ogni pontefice, e di questo ci parla Deborah Donnini.
I religiosi e le religiose dei diversi istituti entrano insieme in processione con le candele accese, benedette dal Papa, che illuminano la Basilica Vaticana, immersa nel buio. Papa Francesco intesta dunque la sua omelia sul Vangelo proclamato. Nella trasformazione multiculturale in corso, i consacrati devono dunque essere inseriti nel cuore di queste grandi trasformazioni. Per fare questo il Papa chiede di non cadere in atteggiamenti difensivi, mossi dalle paure.
Mettere Gesù in mezzo al suo popolo significa farsi carico e voler aiutare a portare la croce dei nostri fratelli e voler toccare le piaghe di Gesù nelle piaghe del mondo che è ferito e brama e supplica di resuscitare.
Francesco si sofferma anche sulla tentazione della sopravvivenza che può installarsi a poco dentro di noi, in seno alle nostre comunità, dice.
La psicologia della sopravvivenza toglie forza ai nostri carismi perché ci porta ad addomesticarli.
A proteggere da questa tentazione è proprio la memoria di come sognarono le madri e i padri fondatori e il coraggio per portare avanti questo sogno.
Papa Francesco ha nominato l'arcivescovo Giovanni Angelo Becciu, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, delegato speciale per il capitolo straordinario dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. E ce ne parla Sergio Centofanti.
La nomina del delegato papale arriva all'inizio del cammino che porterà all'elezione del nuovo Gran Maestro. Nella lettera di nomina indirizzata al presule, Papa Francesco spiega che Monsignor Becciu agirà in stretta collaborazione con il luogotenente interinale per il maggior bene dell'ordine e la riconciliazione tra tutte le sue componenti religiose e laicali. Insieme verranno decise le modalità di uno studio in vista dell'opportuno aggiornamento della Carta Costituzionale. In particolare, scrive il Papa, Monsignor Becciu è chiamato a curare tutto ciò che attiene al rinnovamento spirituale e morale dell'ordine. Fino al termine del suo mandato, il delegato, precisa Papa Francesco, sarà suo esclusivo portavoce in tutto ciò che attiene alle relazioni tra sede apostolica e ordine di Malta. La nomina del delegato segue la crisi che ha investito l'ordine con le dimissioni del Gran Maestro fra Festing e il reintegro del Gran Cancelliere Albrecht von Boselager, rimosso nel dicembre scorso.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. A risentirci mercoledì prossimo. Grazie per aver seguito i programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.